e dello Spirito Santo.
Amen.
Affidiamo il nostro ascolto della parola di Dio sempre all'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, ben trovati. Scusate, qui bisogna fare... Ecco qua. Allora, andiamo avanti con i nostri salmi e stasera cominciamo dal Salmo 41, che è l'ultimo salmo della prima raccolta dei salmi. Notate che il Salmo 41 finisce con, versetto 14, sia benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre, amen, amen. Questa formula già che torna nelle varie, all'inizio avevamo un po' indicato e ogni volta poi ve lo farò notare, quando queste cinque parti in cui è diviso il libro dei salmi, che è composto da 150 salmi. Allora, la prima parte finisce qui e lo leggo e poi cominciamo a dire qualcosa di questo salmo. Al maestro del coro, Salmo di Davide. Beato l'uomo che ha cura del debole. Nel giorno della sventura il Signore lo libera. Il Signore veglierà su di lui, lo farà vivere beato sulla terra. Non lo abbandonerà, scusate, in preda ai nemici. Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore. Tu lo assisti quando giace malato. Io ho detto, pietà di me, Signore, guariscimi, contro di te ho peccato. I miei nemici mi augurano il male. Quando morirà e perirà il suo nome? Chi viene a visitarmi dice il falso, il suo cuore cova cattiveria e uscito fuori parla. Tutti insieme quelli che mi odiano contro di me tramano malefici, hanno per me pensieri maligni. Lo ha colpito una malattia infernale, dal letto dove steso non potrà più rialzarsi. Anche l'amico in cui confidavo, che con me divideva il pane, contro di me alza il suo piede. Ma tu, Signore, abbi pietà, rialzami, che io li possa ripagare. Da questo saprò che tu mi vuoi bene, se non trionfa su di me il mio nemico. Per la mia integrità tu mi sostieni e mi fai stare alla tua presenza per sempre. Sia benedetto il Signore, Dio di Israele, da sempre e per sempre. Amen, amen. Allora, Salmo 41, che dicevo chiude la prima sezione dei salmi, che ricordate cominciava col Salmo 1, credo che avrò... Senti, metto lì un po' di acqua, bicchiere, per favore. Che ricordate cominciava beato l'uomo, il Salmo 41, vedete c'è proprio un'inclusione, no? Il primo salmo parlava di una beato l'uomo, il Salmo 41 beato l'uomo. Allora, come dire, un cammino che è segnato dalla beatitudine. Le beatitudini, come sappiamo, non sono soltanto qualcosa del Nuovo Testamento. In questo Gesù è molto ebreo, no? Prendendo in quella catechesi, no? Beati che conosciamo sia nel Vangelo di Luca sia nel Vangelo di Matteo, e è già qualcosa che ha a che fare con l'Antico Testamento. Lo troviamo più volte. Scusate se prenderò un po' d'acqua. Sì, potevi riempire l'acqua. Va bene, grazie. E, così. Allora, beato il termine ebraico ashre non è facilmente traducibile. Cioè, Una traduzione, per esempio, che appunto Alberto Mello sceglie, è quello di felice, vita piena, quindi in questo senso sì, felice, se noi intendiamo con felicità, no, quei momenti della vita in cui ci sentiamo più vivi, dove altri momenti ci sentiamo meno, o molto meno, e allora va bene felicità. Quindi tutto un cammino per arrivare a questa beatitudine, un cammino fatto nella giustizia. La giustizia, ricordate, è le giuste relazioni che permettono la vita. Già il Salmo 1 diceva: attenzione a quelle strade di morte, beato l'uomo che non segue, non, e invece sarà come albero piantato, le strade di vita. Per cui si potrebbe dire che il Salmo 41 dice: ecco, è beato, l'uomo che ha fatto tutto questo cammino, è l'uomo che, dice appunto il salmista, dice chi ha cura del debole. È un'altra traduzione che comprende, curare appunto significa anche comprendere, farsi vicino, che prende cura del debole. E quasi a dire, ecco, che chi fa questo, chi si coinvolge con chi prende cura del debole, chi fa attenzione al debole, questo bene fatto gli torna. Vedete, nel giorno del male Adonai lo scampa, Adonai lo custodisce, lo fa vivere felice nella terra, non lo consegna in balia dei suoi nemici, eccetera eccetera. Allora, intanto questa, potremmo dire, quasi, da una parte quasi retributiva, cioè nel senso che chi fa il bene, bene gliene torna. Questo è qualcosa che nelle sapienze popolari tante volte anche si dice, no? Il bene fatto in qualche modo non è mai perso. E non è da prendere in termini proprio, no? Cioè, la Bibbia poi ci dirà, non è che tu fai il bene e il Signore ti ricompensa col bene. Ma è vero anche che se ti coinvolgi col bene, bene trovi. Se ti coinvolgi con l'amore di Dio, no, amore trovi, e quindi vita piena. Però attenzione, questo inizio di questo Salmo, che potrebbe sembrarci come dire, no, la definizione, ecco, dell'uomo che, partendo dall'inizio, beato l'uomo che non segue il cammino, ha fatto tutto il cammino della giustizia, e quindi è l'uomo che si prende cura degli altri, eccetera. In realtà molti commentatori fanno notare che questo, ecco, questo salmo non comincia tanto con la definizione dell'uomo che ha fatto tutto questo percorso dal capitolo 1 fino al 41, scusate, dal salmo 1 fino al salmo 41, eccetera, ma piuttosto per alcuni questo inizio, proprio questa frase, felice chi ha cura del debole, beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno del male il Signore lo scampa, è piuttosto il grido del debole. Chi sta dicendo questa parola è il debole, quasi il povero, lo scartato, no? Colui che quasi che è quello lì che sta ai cigli delle strade e che sta gridando. No? Un po' come fanno anche spesso i poveri, no? Che uno si avvicina, i rom che ti dicono fortuna, no? Eccetera, oppure altri che ti dicono semplicemente il Signore ti benedice, no? Eccetera, magari qualcuno ti dà anche il santino, no? Eccetera. Allora qui è questo povero che sta gridando, sta dicendo chi ha cura del povero, il Signore lo benedice. E se sta gridando è perché non sta trovando chi si prende cura di lui. Allora non è tanto la condizione dell'uomo perfetto, cioè, anzi quasi come a dire che quello che è partito con il Salmo 1 non è arrivato. Cioè l'uomo che si è incamminato nella via della giustizia, ma che ha giustizia piena, non arriva. Perché? Perché non si prende cura dell'altro, in particolare del debole. Potremmo dire, no, con una facile attualizzazione, mi sembra, no? Cioè che la non attenzione ai più poveri, come dire, dà un po' in quello che stiamo vivendo, no? Anche un segnale sulla scarsità della nostra vita umana. Noi ci stiamo depauperando in umanità, no? Cioè questo andar giù che vedete negli ambienti di lavoro, nelle nostre strade, no? Dice appunto un perdersi proprio a partire dal non fare attenzione all'altro e al più debole. E vedete qui il debole sta dicendo che invece l'uomo che si accorge dell'altro, ricordate che poi anche Gesù nei racconti biblici il discorso sarà sempre quello di accorgersi dell'altro, cioè così come il samaritano, così come la problematica del ricco epulone, no? Cioè che il problema non è la ricchezza, ma il fatto che lui nella sua ricchezza non si accorge di quello lì che sta proprio sotto, no? La sua tavola, cioè, o fuori dalla sua porta. E allora questo, invece questo grido che annuncia una pienezza di vita per chi entra in relazione, per chi esce dall'individualismo, e vedete, e gli promette che trova il Signore, no? Il Signore sarà con lui nel giorno del male, cioè nel giorno in cui, nella situazione concreta. Poi notate, il Signore lo custodisce e lo fa vivere felice nella terra e non lo consegna in balia dei suoi nemici. Quest'altro versetto, il primo parla di una situazione di un momento, no? Nel giorno del male. Qui invece si parla della vita, cioè siamo al Salmo 41, no? Vedete, lo custodisce e lo fa vivere felice nella terra e non lo consegna in balia dei suoi nemici. C'è una vita custodita. Più avanti leggeremo, no? Il Salmo che dice il Signore è il mio custode, no? Colui che sostiene il mio passo, eccetera. E notate il Signore, ancora versetto 5, che noi abbiamo letto con versetto 4, scusate, il Signore lo sosterrà sul letto del dolore, tu lo assisti quando giace malato, no? Il Signore lo sostiene nel suo letto di dolore, nel suo giaciglio sconvolto dalla malattia. Allora notate la situazione puntuale, la vita, la fine vita, cioè di cui la malattia è come dire un preannuncio, no? In qualche modo la malattia è sempre un preannuncio di morte. Allora chi si coinvolge nell'amore col povero, nella relazione con l'altro, scoprirà un mistero di Dio che gli si fa vicino, che lo apre a relazione e che lo accompagna nella sua vita e nella sua morte, nel momento in cui siamo chiamati poi. E notate questo, nel suo giaciglio sconvolto dalla malattia, dall'immagine proprio concreta di uno che rimbocca le coperte, no? Che rigira un po', che riaggiusta il letto, cioè che come sono quelle piccole attenzioni ma importanti, no? Che tante volte al malato e al moribondo fanno sentire che una solidarietà con i vivi, con coloro che sono ancora in vita, no? Questa cura del malato, no? Quasi, ecco, proprio concreta, qui c'è l'immagine di rimboccare le coperte. E poi ecco, dice... notate, il Signore, nella nostra traduzione, torniamo al versetto 4, il Signore lo sosterrà sul letto del dolore, tu lo assisti quando giace malato. Notate che i versetti prima erano tutti in terza persona, il Signore, no, eccetera. Quest'ultimo versetto, tu. Cioè, come dire, Signore, tu sei l'unico che si prende cura di me. Laddove questo grido in generale non trova corrispondenza, beatitudine, c'è un tu, un rivolgersi direttamente a Dio. Vedete, c'è una preghiera eucaristica che preghiamo ogni tanto, che è la prima o la seconda preghiera della riconciliazione, in cui il presbitero, poi ve lo dirò esattamente qual è, o la prima o la seconda, il presbitero a nome di tutta l'assemblea dice al Padre, a Dio Padre, perché per il tuo figlio, Signore, Padre, il solo giusto. Allora, per noi colui che è beato e giusto è il Signore Gesù. E noi in Lui possiamo camminare, noi ingiusti possiamo camminare su vie di giustizia, possiamo provare a camminare su vie di giustizia e di beatitudine. Per cui questo tu Signore, tu lo assisti quando giace malato. E poi questa riflessione, versetto 5, io ho detto pietà di me Signore, guariscimi, contro di te ho peccato. Il salmista, che è in una situazione di malattia, comincia a riflettere dentro di sé, dopo aver espresso in generale la sua situazione di abbandono e allo stesso tempo di affidamento solo al Signore, comincia a dire: Signore, ecco, abbi pietà di me, guariscimi, contro di te ho peccato. Nell'antichità, molto più di oggi, anche se ancora non l'abbiamo totalmente superato, ma nell'antichità la malattia fisica era legata a una colpa. Ricordate ancora quel brano nel Vangelo di Giovanni, dove il brano del cieco nato, no? Parte proprio così, che i discepoli, vedendo questo cieco nato, dicono a Gesù: Maestro, chi ha peccato? No? Perché la tradizione era quella di dire che se uno nasceva con una malformità o qualcosa, oppure cieco, no? Appunto c'era una colpa che era o dei genitori, per cui la pagavano i figli, oppure addirittura del bambino ancora nel grembo, cioè, come dire, era il tentativo di trovare una colpa, E allora, per cui vedete, lui parte dicendo: ci sarà anche qualcosa, no, in questo che ho fatto, che fa sì che io stia vivendo questo. Naturalmente noi oggi siamo, o almeno dovremmo essere un po' più, più liberi nel cogliere che, seppur ci siano delle situazioni in cui anche il nostro agire contribuisce a una situazione poi di malattia, siamo molto più uniti di quanto pensiamo. Allo stesso tempo, una malattia non significa che venga appunto per una colpa, per un agire morale sbagliato. E poi notate, no? Questa cosa sui miei nemici mi augurano il male. Quando morirà e perirà il suo nome? Chi viene a visitarmi dice il falso. Il suo cuore cova cattiveria, è uscito fuori, sparla. E come leggere questa cosa di essere in una situazione di malattia e sentirsi, no, questa cosa dei nemici? Ma intanto nell'antichità le situazioni di malattia erano più pesanti, anche perché non è che c'erano medicinali o no, la nostra, per cui le situazioni, da una parte quasi era meglio avere delle ferite che in qualche modo si potevano curare, immaginare, che piuttosto una situazione di malattia che permaneva e non si sapeva, no? E che era un aggravio anche per tutta la famiglia, per le persone, eccetera. E poi la malattia poteva costituire per la famiglia una minaccia di contagio, per cui anche lì c'era tutta la difficoltà, no? Eccetera. E pensate ancora oggi quello che è il discorso dell'AIDS, no? Che ancora appunto permane con questa paura, eccetera. E poi le rivalità, le inimicizie che possono rimanere latenti, alcune volte si scatenano quando ci sono delle situazioni poi di malattia, Cioè nel senso che uno che ce l'aveva con un altro, quando quello gli viene il tumore, dice: mi dispiace, però un po' se l'è meritata, no? Cioè, quindi, come dire, ecco, qualcosa che no? Che appunto, come dire, c'è una giustizia a questo mondo, no? A volte uno dice, ma quello che ne ha fatto, eccetera, eccetera, no? Oppure se, a volte pensate, no? Se non c'è qualcosa di pregresso, se succede una situazione di malattia, noi cerchiamo una connessione con una certa giustizia, no? Cioè nel senso che una malattia, un tumore, uno dice, sì, però quello fumava, cioè, sì. Sì, però quello beveva, però, cioè, come dire, vabbè, vedi se l'è un po' cercata, se l'è un po' cercata. E allora, ecco, no, questa situazione di isolamento e di ostilità, in qualche modo, no, c'è una, anche pensate appunto, non è, anche per una situazione soprattutto di malattia che poi va nel tempo, il rischio di un certo isolamento, lo sappiamo, è molto, no, difficile star vicino ai malati. E allora a volte appunto le visite, no, si diradano e poi si può fare una visita a volte appunto di cortesia, ma come dice il Salmo, e poi usciti fuori sparlano, no? Per cui i miei nemici mi augurano il male, quando morirà e perirà il suo nome? Fra l'altro, come sa che questi usciti fuori sparlano? Perché se lui sta sul letto, come sa che poi... Ma qualche commentatore dice, beh, forse perché l'ha fatto pure lui, perché dalla sua esperienza umana, in cui anche lui, no, si capisce che in alcune situazioni l'ha fatto, immagina, no, che anche gli altri adesso facciano lo stesso con lui. E quindi, vedete, uniti contro di me sussurrano tutti i miei nemici, no? Tutti insieme quelli che mi odiano, contro di me tramano malefici, hanno per me pensieri maligni. Quindi qui addirittura tramano malefici, c'è nell'antichità più di adesso, anche se adesso i maghi e fattucchieri eccetera continuano ad avere, no, un certo mercato, si dice, non lo so, si diceva una volta in Italia almeno nella vita una persona su cinque è andata a consultarsi da un mago, da qualcuno del genere. E allora a quel tempo, no, questo fatto che la malattia può essere legata proprio al fatto che gente ti ha voluto male e ti ha fatto un maleficio, e ecco, no, lo ha colpito una malattia infernale, dal letto dove è steso non potrà più rialzarsi. E allora e ancora quello che poi è il versetto 10, dice un po' come un apice: anche l'amico in cui confidavo, che con me divideva il pane, contro di me alza il suo piede. Tra l'altro questo versetto, come sapete, sarà ripreso nella passione, nel racconto della passione di Giovanni, dove sarà Gesù che, indicando appunto poi Giuda che lo tradiva, riprenderà questo versetto. Gesù pregava i salmi, tutta la vita di Gesù era impregnata di salmi, Quando Gesù sulla croce dirà Dio mio perché mi hai abbandonato, e noi lo leggiamo come il momento di più grande sconforto di Gesù, Gesù stava pregando il Salmo 22. Gli ebrei ancora oggi, ricordate, che identificano i salmi con il primo versetto del Salmo stesso, non con i numeri. Per cui Gesù fino alla fine prega. Allora ecco, l'amico in cui confidavo, letteralmente in ebraico è l'uomo di pace. È bella anche questa cosa, anche l'uomo della mia pace. L'amicizia come persone che mi fanno stare in pace, che mi comunicano pace. È bella questa, no, questa immagine dell'uomo di pace, no? L'amico. E tra l'altro pace è come dire, shalom in ebraico ha a che fare con una pace come vita, vita più piena, proprio nella relazione. Bello anche questo, no? L'amicizia che porta a relazione, che porta a vita più piena. E allora ecco questa questo momento di delusione enorme, no? Perché proprio anche l'amico, no, contro di me, che ha condiviso con me, che è venuto a pranzo a cena a casa mia, cioè, no, era familiare a me, anche lui alza contro di me il calcagno. E alla fine la preghiera al Signore, no? Ma tu Adonai, abbi pietà di me, e abbi pietà di me, rialzami, che io li possa ripagare. In altri salmi è il salmista che chiede a Dio di ripagarli, cioè di fare lui vendetta, e molte volte il Signore dirà a me la vendetta. E qui è lui, qui è lui che appunto vuole in qualche modo restituire, liberato, liberato da questo male, da questo, risollevami, vedete, rialzami, dammi vita, che io li possa ripagare. Da questo saprò che tu mi hai gradito, se su di me non esulterà il mio nemico. Nella mia integrità mi hai sostenuto e fatto stare per sempre la tua presenza. Attenzione, non saltiamo troppo facilmente a interpretazioni solo spirituali, no? Cioè, nel senso che sappiamo che poi nelle vicende anche della malattia ci risolleviamo e non ci risolleviamo, anzi poi ci sarà un momento in cui non ci risolleveremo nessuno, cioè questo è, moriremo. E allora uno dice, vabbè, ma è un risollevarsi interiore, no, eccetera. No, intanto la vita che noi chiediamo al Signore è questa vita. Allora il salmista, ancora lui non lo sa pienamente, lo sapranno i suoi fratelli nei secoli successivi, cioè che il Signore, no, viene a salvarci, e se in qualche modo questo male mi vincerà, la mia speranza qual è? Che il Signore verrà a salvarmi nella mia morte, e che questa morte non avrà l'ultima parola sulla mia vita. E la Bibbia non ha tanto delle immagini su paradiso, inferno, come saranno, quanti gironi, no, quante camere, ognuno di noi dove andrà a finire. Questa è roba che, come dire, abbiamo nella testa più dal divin poeta che dalla Bibbia. La Bibbia cos'ha? La vita segnata dalla morte. Sì, il salmista è un uomo che vive pienamente e sa bene che questa vita è segnata dalla morte. Allora la sua esperienza del mistero di Dio sarà quella di dire: il Signore è fedele. E allora, anche se questa vita segnata dalla morte in qualche momento poi, e arriverà il momento in cui mi vincerà, questa vittoria non sarà per sempre. C'è un bel passo di Giobbe che ogni tanto viene letto ai funerali, io se posso scegliere leggo sempre quello come prima lettura, in cui Giobbe dice: io lo so che il mio Goel sarebbe il vendicatore di sangue, l'avvocato del clan, il difensore, quello che andava, no, a dirimere le problematiche che a volte c'erano tra qualcuno di un clan con quell'altro. Allora ognuno aveva il suo difensore. Allora lui dice: io lo so che il mio difensore è vivo e ultimo si ergerà sulla polvere. Allora la polvere è la morte, no? Allora Giobbe, che sta vivendo una situazione di già premorte, cioè anche se poi il libro sappiamo, eccetera, lui, la sua speranza qual è? Di dire: io lo so che lui è vivente e che avrà l'ultima parola sulla morte. Che il Signore Gesù avrà l'ultima parola sulla morte. Cioè. Bene, andiamo avanti col salmo immediatamente successivo, sul quale ci fermeremo un po' di più. E penso che sarà questo, stasera non... Salmo molto conosciuto. Al maestro del coro, maschil, dei figli di Core. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono il mio pane, giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e l'anima mia si strugge. Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. In me si rattrista l'anima mia, perciò di te mi ricordo dalla terra del Giordano e dell'Ermon, dal monte Misar. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona il suo amore e di notte il suo canto è con me, preghiera al Dio della mia vita. Dirò a Dio: mia roccia, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado oppresso dal nemico? Mi insultano i miei avversari quando rompono le mie ossa, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata, liberami dall'uomo perfido e perverso. Tu sei il Dio della mia difesa, perché mi respingi? Perché triste me ne vado oppresso dal nemico? Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi. Mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. Verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza, a te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, il mio Dio. Vedete, il Salmo è stato qui separato, ma in codici antichi è unito, e l'unità lo dà anche il ritornello. Vedete che per tre volte abbiamo il ritornello al versetto 6, perché ti rattristi, anima mia, eccetera, spera in Dio. Abbiamo poi il ritornello al versetto 12, perché ti rattristi, anima mia, e poi lo ritroviamo al versetto 5 del Salmo 43, perché ti rattristi, vedete, tre volte. Allora, chi è il salmista? Ma intanto è una, probabilmente, anche qui un'interpretazione, probabilmente è un levita esiliato. Cioè un sacerdote che ha a che fare col Tempio, perché a un certo punto si parla del Tempio, nella casa di Dio avanzavo, e che è stato esiliato. Forse, qui si parla della terra del Giordano, dell'Ermon, il monte Misar non si sa dov'è. Giordano nasce alle pendici del monte Ermon, saremmo nel nord, cioè quindi al confine oggi con Libano e Israele, lo Stato di Israele. E allora è un salmo molto bello che conosciamo, che cantiamo, no? E che ha questa immagine, appunto, sei da quelle parti. È possibile che appunto questo salmista abbia visto dei cervi o delle cerve che cercano acqua, e che soprattutto poi nei periodi caldi non la trovano, e allora vedete questa, si parla di questo anelare, no? Come la cerva anela, cioè si parla dell'acqua e della mancanza di acqua, del desiderio di acqua, così dice l'anima mia. E attenzione, quando si parla di anima non si intende quello che noi pensiamo anima, per noi che siamo di radici greche, filosofiche, col dualismo, allora l'anima è la parte spirituale, in ebraico quando si parla di anima profondamente si parlerebbe, cioè inizialmente si parlerebbe di gola, la mia gola è secca, come la cerva anela anche la mia gola, e quindi è un'immagine molto concreta, ma gola, attenzione, perché sì, gola dove passa anche l'acqua, ma dove passa l'aria. Ricordate che spirito si dice ruah, che significa appunto vento, soffio, no? Per cui l'anima è il mio respiro, la mia vita, che passa attraverso la mia gola, no? E allora vedete questa sete di Dio. Padre Spivlik, no, che ogni tanto ricordo, lui parlando della tradizione antica dei padri, citava un insegnamento dove si diceva che l'uomo è spirito, anima, corpo, così dice anche San Paolo. Attenzione, non come tre parti, ma come tre dimensioni, cioè guardare l'uomo sotto la sua dimensione della sua fragilità, della sua corporeità, ma intesa appunto che noi nasciamo, viviamo, invecchiamo, no? E allora dice l'uomo è la sua carne, è il suo corpo, no? L'uomo che pensa, che sente, che ricorda, e che potremmo oggi corrispondere un po' più al mondo psichico, no? Diremmo l'uomo è la sua anima. L'uomo fatto per che cosa? Per la relazione. La vita è nella relazione. L'uomo è il suo spirito. Allora, i padri dicevano, così come la nostra corporeità ha bisogno di dormire, curarsi, mangiare, eccetera, e la nostra psiche, la nostra anima ha bisogno di pensare, riflettere, ricordare, volere, eccetera, il nostro spirito ha bisogno di dire Abba Padre. Abba Padre. Della relazione con gli altri e con Dio. Allora vedete, qui si parla di questa sete di Dio. Sete di Dio. Che è interessante perché tante volte se andate in una parrocchia con tutti gli amici, cioè che gente super impegnata, eccetera, e uno dice, padre, scusi, vorrei parlarle della mia sete di Dio. Cioè, uno dice, vabbè, sai che c'è altre cose da fare, no? C'è un funerale, c'è la festa parrocchiale, c'è la sete di Dio. Sembra quasi un hobby, sai, per cristiani un po', come dire, un po' fini, un po' snob, no? Di quelli che coltivano la sete di Dio, no? Cioè, ma dai, ci sono tutte le cose da fare. Eppure, se ci pensate, è il motivo fondamentale della nostra vita cristiana. Perché siamo cristiani se non cerchiamo Dio? Qual è il motivo? Ce ne sono purtroppo tanti altri, no? Cioè della tradizione, dell'essere, ma no? Pensate anche sulla preghiera, no? Che si tenta, si fa, non si fa, non si vive, poi anche quella sembra qualcosa per persone più su, no? Un po' più. E un discepolo va da Abba Antonio il Grande, Antonio del deserto, gli dice: Abba, non riesco a pregare. Antonio se ne va. Allora dice, ma forse è un po' anziano, un po' non sente, no? Quindi torna di corsa e gli dice: Abba, aiutami, non sto riuscendo a pregare. Antonio dice, vieni con me. E allora lo porta presso un torrente, gli dice di inginocchiarsi nell'acqua, gli prende la testa e gliela mette sott'acqua. Gliela tiene per un po', quando vede che questo comincia un po' a muoversi, gliela lascia e lui viene fuori. E allora gli dice, quando eri lì sotto, di che cosa sentivi bisogno? E lui dice, Abba, di aria! Ecco, quando avrai lo stesso bisogno di Dio, comincerai a pregare. Quando avrai lo stesso bisogno di Dio, comincerai a pregare. Vedete, il problema è che non è che noi non ce l'abbiamo, ma è anestetizzato, è coperto, no? E poi anche è sconosciuto tante volte, nel senso che tante volte noi ci fermiamo ai bisogni immediati, o almeno quelli che ci portano, no, i mass media, di quel prodotto che non possiamo non avere. Siamo fuori se non abbiamo quella cosa, eccetera. Per cui la nostra vita tante volte insegue queste cose qui, no? E non va più in profondo. Gli antichi dicevano appunto di cercare ciò che è più importante, senza dimenticare le cose seconde, no? C'era un detto dei monaci che diceva: quando tu compri l'asino al mercato, l'ombra è gratis. Per cui, cioè, andare sulle cose profonde, no, senza dimenticare, no, quelle. Ma... E allora questa sete di Dio, questa ricerca di Dio, che vedete appunto dice ancora di nuovo, no? Anela a te, ha sete di te, del Dio vivente, del Dio della vita. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Vedere il volto di Dio è una frase, tra virgolette, tecnica, cioè significa entrare nel Tempio. Allora da questo si pensa che può essere un levita, no? Che appunto entrava e viveva le liturgie nel Tempio. Ecco qui. E poi ancora, le lacrime sono il mio pane, giorno e notte. È un po' strano questa cosa, si parla dell'acqua, no? Della mancanza dell'acqua, la sete di Dio, e poi è un po' strano il fatto che si parla di lacrime come pane, no? In genere uno dovrebbe dire lacrime e bevanda, però è vero che anche noi abbiamo un'espressione, a volte si dice ha ingoiato lacrime amare, cioè quindi come dire qualcosa che butti giù. E vedete questi giorno e notte, questa situazione di lacrime, di pianto, insieme allo scherno degli avversari che gli dicono: dov'è il tuo Dio? Notate, lo diranno anche in un altro momento, più nel versetto 11, dove dice: mi insultano i miei avversari quando rompono le mie ossa, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Cioè questa assenza di Dio, che gli avversari, come dire, sottolineano, mettono in risalto: il Dio a cui tu ti affidi non c'è. E allora il ricordo, no? Cosa c'è? Il ricordo, questo io ricordo, l'anima mia si strugge, avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Qui sta ricordando quando probabilmente era nel Tempio, in celebrazioni, momenti insieme alla comunità, momenti in cui ha sperimentato in qualche modo, no, la presenza del Signore con gli altri. E allora dirsi: perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti? Spera in Dio. Ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto e mio Dio. E come dire, in questo momento di esilio, in questo momento in cui non sente la presenza del Signore, allo stesso tempo nel ricordo di lui sorge l'invito a continuare a lottare per sperare. Sperare lottando. Così come noi siamo chiamati a combattere, mettere in opera la fede, nel senso di fiducia in Dio, così anche mettere in opera la speranza. Sperare in Dio. E poi ancora, no, la sua situazione: in me si rattriste l'anima mia, perciò di te mi ricordo dalla terra del Giordano dell'Ermo. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate, tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. E chissà che sconvolgimento ha avuto quest'uomo, tanto che parla di un abisso, chiama un abisso, no? Sconvolgimento nell'esilio, sarà stato esiliato, e dato che parla delle tue acque, tutti i tuoi flutti e tutte le tue onde, cioè significa che è stato esiliato a causa di Dio. A causa di Dio, a causa di Dio, le tue acque, cioè come dire: io sono qua per motivo tuo. Ed è ancora, no, di giorno il Signore mi dona il suo amore e di notte il suo canto per me. E poi dirò a Dio, mia roccia, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado oppresso dal nemico? Allora, vedete, no, questa... no, lui che si rivolge al Dio assente, o meglio, che è presente nella sua assenza, è assente, e allo stesso tempo il ricordo di lui e la fiducia in lui, nonostante tutto, la speranza in lui lo rende presente, no? È interessante questo, no? Il modo di presenza di Dio e la sua assenza percepita. L'assenza sentita è un modo di essere presente alla coscienza, causando ansia e dolore. E c'è un poeta spagnolo, ve lo leggo prima in spagnolo, tanto per farvi sentire i suoni, poi molti di voi conosceranno anche un po' di spagnolo, e poi lo leggo in italiano, che dice: «Se che regliaba è l'amigo de non encontrar tu presencia, tu le dichiste mia ausencia, non stava a caso contigo? L'amico si lamentava di non scorgere la tua presenza. Tu gli dicesti, la mia assenza con te forse non stava?» L'assenza di Dio è che allo stesso tempo è presente, di un presente nella sua assenza. Vi leggo ancora una cosa di Bonhoeffer, che ha a che fare con questo. Sta parlando a una coppia di suoi amici, sposata, dove il marito, che poi è stato il suo più grande amico, è militare, tra l'altro in Italia, e la moglie invece in Germania. E dice: «Vorrei dirvi qualcosa per il periodo di separazione che vi sta davanti. Non c'è proprio bisogno di dire quanto dura tale separazione ci risulti». E fra l'altro Bonhoeffer è in carcere anche. «Ma essendo io separato da tutte le persone cui sono legato ormai da 9 mesi, ho fatto alcune esperienze di cui vorrei parlarvi». E dice: «Anzitutto per noi non c'è nulla che possa rimpiazzare l'assenza di una persona cara. Né è cosa questa che dobbiamo tentare di fare, è un fatto che bisogna semplicemente sopportare e davanti al quale bisogna tener duro. A prima vista sembra molto difficile, mentre è anche una grande consolazione, perché restando effettivamente aperto il vuoto, si resta anche reciprocamente legati ad esso. Si sbaglia quando si dice che Dio riempie il vuoto. Non lo riempie affatto, anzi lo mantiene appunto aperto e ci aiuta in questo modo a conservare l'autentica comunione tra noi, sia pure nel dolore. Inoltre, quanto più belli e densi sono i ricordi, tanto più è pesante la separazione, ma la gratitudine trasforma il tormento del ricordo in una gioia silenziosa. Portiamo allora dentro di noi la bellezza del passato non come una spina, ma come un dono prezioso. Bisogna guardarsi dal frugare nel passato, dal consegnarsi ad esso, così come un dono prezioso non lo si rimira continuamente, ma solo in momenti particolari, e per il resto lo si possiede come un tesoro nascosto della cui esistenza si è sicuri. Allora dal passato si irradiano una gioia e una forza durature. Ancora, i periodi di separazione non sono perduti e sterili per la vita in comune, in ogni caso non lo sono necessariamente, ma al contrario in essi può costituirsi, nonostante tutti i problemi, una comunione straordinariamente forte. Infine, qui ho imparato particolarmente come ai dati di fatto si possa sempre far fronte e che sono soltanto la preoccupazione e la paura davanti ad essi ad ingrandirli enormemente. Da quando ci svegliamo a quando ci addormentiamo, dobbiamo semplicemente affidare a Dio gli altri uomini e lasciarli nelle sue mani, e far sì che dalle nostre preoccupazioni per gli altri nascano preghiere a Lui. Se poi volete dare un'occhiata, è tratto dal libro Resistenza e Resa, che è un bellissimo libro, che ve lo consiglio. Dietrich Bonhoeffer è una grande. E vedete, noi magari non viviamo dei momenti, o forse abbiamo vissuto, o di per sé l'esilio, sono queste situazioni concrete, e ci sono ancora oggi delle situazioni di esilio concrete, però l'esilio è anche un'altra faccia del peccato, o di situazioni non direttamente nostre, ma nelle quali ci siamo, problematiche, che ci allontanano da noi stessi e da Dio. E allora in qualche modo un'assenza del Signore ce lo portiamo. Notate, ricordate il Cantico dei Cantici che con molti di voi abbiamo letto insieme, no? Vi ricordate che c'è sempre una ricerca, no? L'uno dell'altro, un trovarsi e poi immediatamente perdersi per cercarsi ancora, no? È un po' così anche nella nostra vita cristiana, cioè noi facciamo un'esperienza di Dio e a volte sperimentando delle cose e allo stesso tempo c'è un vuoto che siamo chiamati a accogliere come nel ricordo di Lui, nell'esperienza fatta di Lui, un segnale della sua assenza e del suo cercarlo. E allora questo Salmo, no, parla di questo desiderio, di questo, anche come Chiesa, in qualche modo la Chiesa porta una vedovanza, cioè nel senso che il Signore Gesù, noi siamo in attesa del suo pieno ritorno. Quel Signore Gesù che pure sperimentiamo nella sua parola, nella vita con gli altri, nei sacramenti, nella vita ecclesiale, eccetera, eccetera, allo stesso tempo non è pienamente con noi, cioè nel senso che non lo incontriamo, non lo vediamo, non, no? E soprattutto quello che la sua presenza produce tra noi non è ancora piena. Quindi c'è un vuoto che siamo portati a custodire con amore, no? Che ci fa male e allo stesso tempo ci invita a dire vieni presto, Signore Gesù, no? Vieni, non mancare. E allora San Giovanni della Croce dirà: dove ti sei nascosto, amato, e mi hai lasciato nel dolore? Come il cervo sei fuggito dopo avermi ferito. Sono uscito dietro a te gridando, ma te ne eri già andato. Attendi poi in timore che passi, contando prima i vuoti di Dio. Certo che passa, ma quando e per dove? Né mai è certo il modo e se torna. Questo è un verso di David Maria Turoldo, tratto dal Canto della Rana. E allora preghiamo questo salmo. Lo preghiamo a cori alterni, uomini e donne. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Le lacrime sono il mio pane, giorno e notte, mentre mi dicono sempre, dov'è il tuo Dio?
Questo io ricordo, e l'anima mia si spinge, avanzavo dalla folla, la precedevo fino alla casa di Dio, la grande di gioia e di lode, di una
perché ti rattristi, anima mia,
perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Dirò a Dio, mia roccia, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?
Mi insultano i miei avversari quando rompono le mie ossa, mentre mi dicono sempre: dove è il tuo Dio?
Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa quando c'è la necessità, liberami da un uomo perfido e perverso.
Tu sei il Dio della mia difesa, perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza, a te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio.
Perché mi rattristi, anima mia, perché la piangi in me, spera in Dio, ancora sarò lodato, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
Gloria.